Abbiamo visto che Dio ci ama, non di un amore superficiale, ma abbiamo visto che Dio ci ama di un amore profondo, che vuole mettere radici in profondità, e perciò delle volte non dice sì, ma dice no, perché sa che per noi è meglio il no in quel momento, e sperimentare poi di come lui interviene in quella situazione dove invece noi pensiamo di sapere meglio di lui, fidarci di lui, invece in quelle situazioni, anche se tutto sembra di andare storto, per sperimentare poi di come il suo piano era migliore del nostro, per sperimentare, radicare dentro di noi una fiducia profonda. Dio mi ama anche nelle difficoltà. Amen. Questo è quello che abbiamo visto nel primo culto sull'amore. Ora, io non ho programmato di parlare ora domenica per domenica di amore. Infatti parleremo poi di altro. Però ogni volta che vado nella preghiera sento che il concetto di amore merita che lo approfondiamo sotto i vari punti di vista, perché la nostra società oggi è malata di un amore falso, di un amore finto. E perciò noi abbiamo un disperato bisogno di capire il vero amore. Com'è? Il vero amore, da che cosa so riconoscerlo? Come posso investire in vero amore? Infatti, il secondo culto che abbiamo fatto poi era Gesù che ci insegna che cos'è amare. Abbiamo visto che amare non è questione di merito. Non mi devo meritare di essere amato, ma chi mi ama, che cosa ha fatto? Da lettere celeste, stelle che si sono mosse in qualche maniera, una scintilla è scesa e ha messo un'emozione grande nel cuore di quella persona, e allora ha sentito di amare quell'altra. È così che funziona? No, ma è quello che questo mondo ci fa credere, o vuole farci credere. Ma questo non è amore. Quello che ho descritto adesso è infatuazione, o qualcuno lo chiama anche innamoramento, del momento. Ma non è vero amore, perché il vero amore non guarda il merito della persona, ma né è tanto un sentimento che ti colpisce, ma il vero amore è una decisione. Dillo alla persona accanto a te: il vero amore è una decisione. Ora, stasera abbiamo il terzo appuntamento. Che cos'è vero amore? Che cosa richiede questa? Secondo voi a chi la devo dare? Non è del nostro giardino. C'è tutta un'organizzazione dietro per averla questa. Quello che io adesso faccio non è una scenetta, ma è quello che ho deciso nel mio cuore e che corrisponde ai fatti. E ve lo voglio far vedere in questo modo, non per strumentalizzare qualcosa, ma per farci comprendere alcune cose.
Oh.
ti amo davvero. Che cosa ho fatto? Una scenetta da film? Che cosa ho detto? Quello che ho detto lo posso dire a chiunque qui dentro? In questo modo? No, cioè io ti amo è una parola grossa. E non lo posso dire a chiunque. In questo modo, io lo dico a una persona soltanto, sul livello orizzontale, umano. E poi c'è, prima di questo ancora, il livello verticale, verso Dio, anche verso di Lui, io dico, io ti amo. Quindi, voi non vi amo? Nessuno di voi? Ah, quindi c'è amore e amore, giusto? Così si chiama il titolo di stasera, di questo messaggio. Amore e amore. Non tutti sono uguali. Ed è importante che noi comprendiamo questo affinché sappiamo distinguere e affinché sappiamo ricevere vero amore e poi decidere nel nostro cuore pure vero amore. E come ho detto, in questa società tutti parlano di amore, ma che cos'è vero amore? Ormai pochi sanno. Per comprendere dobbiamo aprire prima un passo biblico in Marco 14 che ci aiuta a comprendere poi il passo principale. Non lo spiego, leggo soltanto Marco, Vangelo di Marco, capitolo 14, dal verso 27 fino a 31. Poco prima della Pasqua, poco prima di morire Gesù sulla croce, possiamo leggere così. Gesù disse loro, voi tutti sarete scandalizzati perché è scritto, io percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato vi precederò in Galilea. Allora Pietro gli disse, quando anche tutti fossero scandalizzati, io però non lo sarò. E Gesù gli disse, in verità ti dico che tu oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo abbia cantato due volte, mi rinnegherai tre volte. Ma egli diceva più fermamente ancora, anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò. Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Questo è il primo passo. Il secondo ce l'abbiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 21, dal verso 15 fino al verso 17. C'è poi il seguito del primo, anzi in mezzo c'è la realizzazione di quello che Gesù ha predetto a Pietro, infatti nel momento che Gesù è stato arrestato e qualcuno ha chiesto a Pietro, ma anche tu sei un Galilea, si sente dal tuo dialetto, anche tu sei uno di questi del Nazareno, Pietro ha negato tre volte per poi uscire quando ha sentito il gallo cantare e piangere amaramente. Poi Gesù è stato condannato, Gesù è risuscitato e ora possiamo leggere in Giovanni 21, diciamo che i discepoli stavano pescando E quindi erano sulle loro barche e poi hanno visto Gesù, ma non aveva più lo stesso aspetto di prima, quindi sapevano che era Gesù, ma non erano molto sicuri. Infatti ci voleva un miracolo, un altro miracolo del pesce, potete leggere questo brano poi a casa, che a un certo punto Giovanni riconosce Gesù, ed è quello, sì, riconosce Gesù, lo dice a Pietro, Pietro si butta nell'acqua, non c'è scritto esplicitamente, ma gli altri hanno raccolto il pesce, quindi Pietro che ha fatto? Io deduco che a nuoto è arrivato a riva per stare dove era Gesù, ma senza parlare. Perché poi, quando anche gli altri arrivano, Gesù nel frattempo aveva preparato pesce sul fuoco, li invita a fare colazione, perché si pesca di notte, e dà loro da mangiare. E tutto questo tempo i discepoli erano lì, ma nessuno parlava liberamente, c'era come un peso su tutti quanti. C'era qualcosa di non risolto. E così, ora possiamo leggere Giovanni 21 dal verso 15 in poi. Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro, Simone di Giovanni, mi ami più di questi? Egli rispose, sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse, pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo, una seconda volta, Simone di Giovanni, mi ami? Egli rispose, sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. E Gesù gli disse, pastura le mie pecore. Gli disse la terza volta, Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro fu rattristato. Che egli avesse detto la terza volta, mi vuoi bene? E le rispose, Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene. Gesù gli disse, pasci le mie pecore. Fatta. Tre volte ha tradito, tre volte Gesù gli ha chiesto se lo amava. Questa è l'interpretazione generale di questo brano. Ma per noi stasera è un po' più profonda la storia. Perché in questo brano noi vediamo due tipi di amore. Vediamo... E nella Bibbia in generale, io pensavo sempre ci sono quattro tipi di amore. Ma andando a cercare nel dizionario della lingua originale nel Nuovo Testamento, ho dovuto scoprire, non è così. Ci sono cinque sostantivi di amore, quindi concetti di amore, ma ci sono solo due verbi di amare. Quindi ci sono cinque concetti diversi, c'è l'agape, poi c'è il philos, che sarebbe l'amicizia, l'amore di amicizia, poi c'è la philadelphia, che sarebbe l'amore fraterno, E poi ho imparato una cosa nuova, c'è anche la philandros, che sarebbe l'amore per il marito. E poi c'è ancora la philotechnos, che sarebbe l'amore per i figli. Bravo Brunello. Ci arriveremo. Tieniti pronto, che sarà... Quindi, ci sono questi cinque tipi di amore come concetto, ma quando si tratta di vivere amore, quando stiamo parlando del verbo, quando stiamo parlando dell'azione, ce ne sono solo due. Ah, giusto come nota, la sesta parola di amore che noi conosciamo nella Bibbia viene ignorato totalmente. Eros. Non c'è. Però tra marito e moglie anche l'attrazione fisica c'è. Ma eros, l'erotismo, viene totalmente ignorato. Ci insegni qualcosa questo fatto. Comunque, quindi stiamo parlando in pratica di quello che noi possiamo fare. Ce ne sono solo due di amore nel Nuovo Testamento, di quello che quindi Dio proietta su di noi. Il primo è fileo, che significa a me amare così come ci si vuole bene tra amici. Traducibile anche con amare, infatti quel testo che abbiamo letto, la Riveduta parla di voler bene e amare, fa quella distinzione, invece la Diodati parla in tutto sempre di amore. Non è un errore di traduzione, perché è traducibile sempre con amore, però fileo ha il significato di un amore tra amici, dove la parola amore non è sbagliata, ma il concetto è un po' diverso. Perché tra amici ci si vuole bene, ma non ci si deve identificare, non ci si deve vivere per il resto della vita, appunto è un'amicizia, ed è un livello di amore. Agapeo invece è l'amore, un amore molto forte, fino a illimitato. La radice di questa parola ha qualcosa a che fare con il respiro. È una cosa vitale. Io amo questa persona che ha a che fare con tutto quello che sono, con quello che mi tiene in vita, con quello che riesco a esprimere, a essere. È un amore molto profondo, molto forte, radicato dentro di noi. E ora il testo che abbiamo letto, abbiamo tutte e due le parole. E Gesù va da Pietro e gli dice: Simone di Giovanni, mi ami tu di più di questi? Perché in pratica quello aveva detto. Se tutti li tradicono, io no, io non rimarrò scandalizzato, io ti sarò fedele, io ti amo più di questi. Tra le righe questo ha detto. Infatti a Gesù è arrivato questo, così che adesso glielo chiede: ami, tu mi ami di più di questi? E qui in questo amare Gesù usa la parola agapeo, questo amore profondo, vitale. E Pietro che cosa risponde? Signore, sì, tu sai che, ed è bello come lo traduce la Riveduta, tu sai che ti voglio bene, perché lì c'è la parola fileo. Pietro sa che il suo amore per Gesù non era abbastanza profondo, non era illimitato, non era disposto a morire per Gesù, anche se l'aveva detto. Infatti, poi in Giovanni 15, il verso 13, Gesù già prima sta dicendo e spiegando proprio questo. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. E qui amore, agapeo. Quindi l'amore più forte, l'amore più profondo, più vitale dentro di noi è un amore così forte che tu sei disposto a dare la tua vita per quella persona. Pietro a questo non era disposto. E ora tu ti puoi lasciar trascinare dai modi di fare in una cultura. Rosa, ti amo, perché l'hai visto in qualche film, perché è romantico, perché lo si fa. Ma non sai che cosa significa. Né sei disposto ad amare veramente, perché questo amore è disposto a dare la sua vita per quella persona. Così ci insegna la Scrittura. Così Gesù ha fatto per noi, perché Gesù ci ama davvero, Gesù ti ama davvero e lo ha dimostrato con i fatti, con un amore vitale, profondo, vissuto, che era disposto a morire per te. Quindi Gesù sa di che cosa sta parlando. E noi delle volte facciamo dichiarazioni frettolose, come i discepoli, nel momento, qualcuno si scandalizzerà di te, Pietro, io no. E poi? L'abbiamo letto. Tutti gli altri pure, perché Pietro ha detto, quindi io non posso essere da meno, anch'io, no, ma neanche io, figurati, noi siamo con te, Gesù, tu. Trascinati dal momento, trascinati dalle circostanze, trascinati magari dall'affetto, dell'amicizia, ma non di vero amore. Così come alcuni sono trascinati dal sentimento del momento. Dal fuoco di paglia del momento, ma non è amore. Ti immagini questa scena? Gesù risorto, hanno mangiato il pesce, sono 11 discepoli, perché uno dei 12 già non c'è più, 11 intorno a Gesù. E ora Gesù va tra questi 11 da uno, da Pietro. Pietro, mi ami tu di più di tutti gli altri? Per come è per Pietro, abbiamo già immaginato com'è la scena. Ma io mi sono immaginato anche, ma com'era per gli altri? Per Bartolomeo, per Giacomo, per Giovanni, com'era per loro? Perché anche loro avevano detto, Gesù, noi no, figurati, noi con te, no, ma sai, siamo disposti a morire con te. Ora tutti in imbarazzo, come cagnolini. E Gesù a Pietro la domanda, ma gli altri 10 mi mordono la lingua. La poteva fare anche a me. Meno male che non l'ha fatta a me. Perché c'era qualcosa tra Gesù e le 11. Promesse fatte che non si sono andate a realizzare. E Gesù doveva ristabilire il rapporto con i suoi 11, non solo con Pietro, ma con tutti gli 11. Ma siccome lui era il portavoce di tutti, l'ha fatto con lui. Ma lì ognuno si è sentito toccato. Lì ognuno che ne ha morso la lingua. Lì ognuno ha cominciato a contare le stelle a ciel sereno. Perché ognuno aveva parlato, così dice la scrittura. Infatti, dice la scrittura, Salmo 22, 25. Tu sei l'argomento della mia lode nella grande assemblea, io adempirò i miei voti in presenza di quelli che ti temono. E Naum 1, 15. Ecco sui monti i piedi di un messaggero che porta buone notizie, che annunzia la pace. Celebra le tue feste, o Giuda, adempi i tuoi voti, perché il malvagio non passerà più in mezzo a te, egli è completamente distrutto. Adempi i tuoi voti. Prima a Dio. Hai mai detto Gesù ti amo? Hai mai detto Gesù ti amo con tutto il mio cuore? Ah, questo non è fileo. Con tutto il mio cuore, con tutta la mia forza, con tutta la mia mente, è agapeo. E poi quel Gesù al quale tu hai detto ti amo con tutto il mio cuore viene da te e ti dice mi ami? Mi ami abbastanza?
Ti conosci, lo sai.
Perdona quello che ti ha offeso. E poi che fai? Ma... adempi i tuoi voti, dice la Bibbia. E adesso potrei passare da chi ancora, secondo voi? Da tutte le coppie. Giovanni mi conosce. Hai dichiarato amore a costei accanto a te. L'hai detto davanti a Dio, vero? L'hai fatto in un patto. Eh sì, il matrimonio è un patto. L'hai fatto davanti a Dio, l'hai fatto come patto. È un voto. Secondo voi, mo lo chiedo a Anna Maria se si sente amata o meno. No. Non lo faccio. Ma comprendiamo qualcosa. Quando facciamo voti, quando dichiariamo il nostro amore, non sono parole e basta. Davanti a Dio, queste parole contano. Sai perché contano? Ne abbiamo parlato stamattina. Ciò che noi diciamo
lo diciamo come? Con il fiato vitale che Dio ci ha dato. C'è una parte divina in quello che noi parliamo. C'è il sovrannaturale quando noi parliamo, perché ci stiamo mettendo il nostro alito vitale, il nostro respiro. E quando tu prometti a Dio ti amo, non passa inosservato, così no, sai, io conosco come sono gli uomini, non conta. Gesù ci è passato sopra, non sapevano meglio, poverini. Eh no. Gesù se l'ha pizzicato a Pietro. E ora chiariamo i nostri fatti. Bastava una volta? E dove la misericordia? Pietro poi si è sentito male, poverino. No, Gesù ama davvero. E per rimuovere 3 volte il negare di conoscere Gesù, Gesù 3 volte ha chiesto. E la prima volta ha chiesto: mi ami di più di tutti gli altri? E la risposta era: ti voglio bene, Gesù. E la seconda volta Gesù chiede: tu mi ami? Agapeo ancora. E Pietro risponde: ti voglio bene, Gesù. E la terza volta Gesù chiede: mi vuoi bene, Fileo? E Pietro risponde: Signore, tu lo sai, io ti voglio bene. E così il vero amore ha rimosso l'ostacolo di un rapporto vero, di un rapporto sincero, di un rapporto che poteva andare avanti. Adempi i tuoi voti. Quindi, che facciamo? Mariti, che dite alle vostre mogli? Giovanni? Sempre con i mariti si lamentano i mariti. Poi ti spiegherò il perché. Mariti, che dite alle vostre mogli? Dopo questo culto puoi dire: ti amo. O dici: ti voglio bene. Anche la carta di credito. C'è l'ordine di Dio di amare. Quindi non è questione, me lo sento, non me lo sento. C'è l'ordine di Dio, adesso vedremo a chi si rivolge e in quale forma Dio ci ordina di amare. Ma prima voglio giusto dire una piccola parentesi. Amore nascosto è il peggio che ti può capitare, per tutte e due, per quello che ama e non osa dirlo, perché deve soffocare qualcosa, e per l'altro che è nel dubbio e non sa, ma mi ama o non mi ama? Amore nascosto non è buono. O ti prende il tempo per capire, è vero amore, e poi lo dichiari, oppure abbassi il livello e davvero amore, torni all'amore di amicizia. Ti voglio bene, rimaniamo amici. Ma amore nascosto è distruttivo per tutti e due. Amen? Così adesso, Primo Giovanni 4:8, chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. E il vero amore di Dio è forte. Straordinario che abbiamo sentito dall'introduzione, che con Raimondo non ci siamo messi d'accordo. Lui non sapeva di che cosa io avrei parlato. Lo Spirito Santo le ha fatto capire che cosa doveva dire. E non solo, anche i canti. Uno dei canti che abbiamo cantato dice proprio questo che leggiamo in Romani 8:38, che è la descrizione dell'amore di Dio per noi. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Gesù nostro Signore. Facciamo un applauso a Dio. Questo è amore. Non può succedere niente che l'amore di Dio viene a mancare. Niente. Solo tu ti puoi allontanare dal suo amore, ma questa è la tua scelta. Questo tu hai la libertà di sceglierlo, anche come credente. Ma che succeda qualcosa finché Dio non ti ami più, è impossibile. Amen. Nemmeno il peccato può annullare l'amore di Dio, perché l'amore di Dio non è questione di merito. Amen. Comprendiamo queste cose. Questo è vero amore. Tanti dubbi di persone nella relazione con Dio, con queste poche frasi dette, sono spazzate via per sempre. Non dubitare mai dell'amore di Dio sulla tua vita. Perché questo amore perfetto diventa fonte di amore vero dentro di te. Perché nella verticale l'amore scende, quello vero, per trasformare te. E poi, dal ricevere qui, tu diventi capace di dare sul piano orizzontale. Amen. Così, verso Dio, l'abbiamo già sentito all'inizio, ama il Signore, tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. E lì c'è la parola agapeo, non fileo. Dio, ti voglio bene, però io rimango me stesso, però faccio quello che voglio. No, quello che Dio ci chiede è agapeo, ama Dio. Non solo a parole, ma fatti. Secondo livello, verso i fratelli, 1 Giovanni 4:7, carissimi, amiamoci gli uni gli altri, amiamoci agapeo, attenzione, perché l'amore è da Dio, chiunque ama è nato da Dio, conosce Dio. Terzo livello, il prossimo, e ve lo dico subito, anche la suocera, Matteo 22:39, e secondo simile a questo, ama, agapeo, il tuo prossimo come te stesso. È un ordine. Poi vedremo che cosa significa. E ora, i coniugi? Ora arriviamo a te, Brunello. Alla tua domanda. E i coniugi? La Bibbia è chiara. Efesini 5, 25. Mariti, amate, fileo, le vostre mogli. Non ci credo. No, mi dispiace, non c'è scritto fileo. C'è scritto agapeo. No, Eros nella Bibbia non c'è. Quindi, mariti, amate agapeo le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. E le donne dicono tutte amen. E allora sono andato a cercare, ma le donne? Mi deve amare o no? Ho cercato a lungo. E guardate, so usare il computer. E l'ho cercato col computer. Non 5 minuti, non mezz'ora. Ho cercato. Poi finalmente ho trovato. Tito 2,4, per incoraggiare, quindi quello che le donne più mature devono fare, per incoraggiare le giovani ad amare i mariti. Vediamo, sicuramente agapeo. Filandros. Quindi c'è alla radice la parola fileo. La Bibbia non esorta le donne a questo amore per i mariti. E allora, Signore, non è giusto. Attenzione. Attenzione. Ascoltatemi bene. Genesi 3. Genesi 3, 16. Alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Con dolore partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. E questa la spiegazione perché non c'è un esplicito ordine di amare come agapeo per le donne verso il marito, perché la donna ha innata in sé, da quel momento in poi, un forte desiderio per il suo marito, che è dentro e che la spinge per natura di amare il marito. Proprio dentro, dentro, dentro. Qualcun altro ha detto, ma anche il marito è il prossimo, quindi. Anzi, andiamo avanti. È sottointeso che l'amore fra marito e moglie è agapeo, non solo del marito verso la donna, giustamente anche della donna verso il marito. Anzi, quello che poi in ogni passo la scrittura chiede alla donna è la sottomissione, che non è un essere inferiore come valore, ma che è una scelta di amore. È una scelta libera di amore, di lasciare l'ultima parola al marito per rispecchiare l'ordine di Dio. Amen. Non è questione di dominio, non è questione di valore, ma è questione di ordine. Ah, Gesù va oltre. Quindi, qualora foste ormai nemici, Luca 6,27, ma a voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, amate i vostri nemici. E ormai, alla luce di tutto questo che ci siamo detti ora, nella società nella quale noi viviamo, se arrivo al Signore e il nostro matrimonio è già andato in frantumi, che cosa devo fare? La risposta in quest'ultimo verso: amate i vostri nemici. Perché? Perché Dio è amore. E ogni cosa che non è amore è diabolico. Perciò, se tu nel tuo cuore serbi risentimento, non perdono, ora a chiunque, tu hai una parte che non viene da Dio dentro di te. Ti stai avvelenando con il veleno del diavolo. E per questo motivo Gesù dice: amate i vostri nemici. Questo significa rilasciare perdono. Questo significa benedire l'altro. Questo significa fare del bene all'altro. È un flagello nella nostra società, lo so, e non lo ignoriamo, ma ciò che Gesù ci dice diventa vivibile quando il suo amore scende su di noi, attraversa la nostra vita, caccia via il risentimento, caccia via l'amarezza, caccia via le parole brutte, caccia via i pensieri brutti, i sentimenti brutti, perché il suo amore è potente e guarisce. Amen. Coro. Alziamoci in piedi.